www.readyjoe.it e la storia continua. A scuola di cavalleria, nell'ambito dei mestieri. Sempre a fianco del suo signore, lo scudiero lo segue ovunque, in torneo come in battaglia, e intanto impara l'arte della guerra. Lo scudiero più famoso del mondo è certo Sancho Panza, insostituibile spalla delle farneticazioni del suo padrone, ma la sua figura caricaturale è lontana dalla realtà, almeno quanto la mente di Don Chisciotte. Ai tempi d'oro della cavalleria, nei secoli centrali del Medioevo, l'attività dello scudiero era considerata una componente, forse la più importante, del tirocinio necessario a formare il giovane cavaliere. L'infanzia era da lui vissuta in continuo contatto con figure femminili, la madre, le eventuali sorelle, le dame e damigelle addette alle diverse incombenze della vita del gineceo. Il padre, invece, era praticamente assente. Il bambino non lo vedeva mai ed egli restava per lui una figura estranea. Spesso il genitore stava lontano per molti mesi dal castello, ma anche quando vi risiedeva, generalmente le uniche occasioni che aveva per incontrare il figlio erano le cerimonie ufficiali. Verso gli 8-10 anni il bambino veniva strappato a questo mondo, tutto sommato rassicurante, mandato senza tanti complimenti a seguito di un signore feudale, la cosiddetta masnada, che accompagnava il signore a ogni passo. Molto si è scritto su queste famiglie guerriere, sul loro rude cameratismo, sulla complicità maschile, sulla rigida stratificazione gerarchica per anzianità che si spingeva fino a definire il capo senior, cioè il vecchio. In questo mondo, così distante da quello di provenienza del ragazzo, iniziava il suo tirocinio dal gradino più basso, come semplice garzone di stalla, confuso col resto del personale che svolgeva tali incombenze. Giunto verso i 14 anni di età, passava di grado ed entrava nel novero degli scudieri veri e propri, venendo in contatto con gli scudieri di mestiere. Naturalmente costoro non erano giovani rampolli della nobiltà, ma adulti reclutati fra il personale di servizio del signore, scelti per le loro particolari doti di forza fisica e capacità nella cura dei cavalli da guerra e dell'armamento. Un feudo in vista. Esisteva poi ancora un secondo tipo di scudieri di professione, costituito da figli di famiglie rurali, agiate ma non nobili, cosicché salivano di un gradino della gerarchia sociale. Per costoro il massimo della carriera era la concessione di un feudo da parte del signore, come compenso del servizio prestato. E si trattava del cosiddetto feudo da scudiero, feudum scutiferi, che non dava diritto ad alcuna giurisdizione sugli uomini, ma era pur sempre una sicura fonte di reddito. E in questo modo essi entrarono a far parte della feudalità, sia pure all'ultimo gradino. A contatto con questi professionisti, il giovane cadetto imparava il mestiere e cominciava a usare concretamente le armi nelle zuffe e battaglie alle quali il vecchio lo conduceva, standogli costantemente al fianco o coprendogli le spalle. Questa vita da inserviente durava per lui fino ai 20 anni, quando veniva giudicato maturo per cingere la spada e gli speroni del cavaliere e accollarsi, oltre ai privilegi, anche gli oneri che tale dignità comportava. La cerimonia di vestizione divenne nel corso del tempo sempre più ricca, anche dal punto di vista simbolico, e il cavaliere novello era costretto a offrire pranzi e doni cospicui ai numerosi convenuti. Così, specialmente nel corso del 200, assistiamo a un fenomeno curioso: alla rinuncia della dignità cavalleresca da parte di numerosi cadetti, che ne avevano tutti i requisiti a causa degli alti costi della cerimonia. Costoro restavano dunque scudieri a vita, condividendo le sorti dei loro colleghi di più bassa condizione sociale. In alcune regioni questo fenomeno si diffuse a tal punto da lasciare un segno indelebile nel linguaggio. In inglese, il termine che originariamente designava lo scudiero, squire, si scrive squire, oggi significa signorotto di campagna, nobile di grado minore. Da un punto di vista strettamente professionale, le incombenze dello scudiero riguardavano in primo luogo la conservazione in buona efficienza di tutta l'attrezzatura da guerra, quindi essenzialmente il cavallo, la corazza e le armi. Accudire gli animali non era di sua spettanza, egli li prendeva in consegna dagli stallieri per tenerli in esercizio e bardarli in vista dello scontro o in occasione di un torneo. Più oneri che onori. L'operazione di bardatura del cavallo richiedeva diverse ore di lavoro e una sola persona non era sufficiente. Si tenga presente infatti che i finimenti erano tutti legati in connessione l'uno con l'altro, dal morso dalla sella alle staffe, in modo da conferire stabilità alla coppia cavaliere-cavallo e consentire al guerriero di manovrare l'animale con una mano sola, avendo nel contempo libera l'altra per brandire il pesante spadone. Tutte le giunture dovevano essere controllate e verificate alla loro tenuta. Un malfunzionamento o un cedimento improvviso poteva costare la vita al cavaliere. Altrettanto dicasi per l'armatura, anch'essa costituita di più elementi a incastro o comunque in connessione fra loro. Lacci di cuoio dovevano essere fatti passare nelle cotte di maglia di ferro, per poterle poi unire al sottogola, quindi alle cervelliere, che è una sorta di elmi leggeri da portare durante le marce, e infine all'elmo vero e proprio. Bisognava ratificare le impugnature degli scudi, che avevano dato problemi nell'ultimo scontro, controllare che il meccanismo di scorrimento delle celate funzionasse a dovere e non fosse rimasto danneggiato da qualche colpo e così via. Lo scudiero, in una parola, aveva la responsabilità dell'armamento del cavaliere, una responsabilità enorme, come si può facilmente intuire. Oltre a tutto questo, egli era chiamato a combattere, a mo' di guardia del corpo, a fianco del suo signore. Era quindi dotato di un cavallo e di un armamento leggero. I resoconti attendibili di certe battaglie ci parlano costantemente di un rapporto numerico cavalieri-scudieri di 1-2. Sembra quindi che l'immagine tradizionale dei due scudieri che fiancheggiano, stando un poco arretrati, il loro signore trovi riscontro nella realtà. Più tardi, con lo sviluppo degli eserciti comunali, sorse la necessità di un inquadramento più razionale dell'arma equestre. I cavalieri vennero quindi separati dai loro scudieri, i quali costituirono dei reparti di cavalleria leggera con compiti di ricognizione e disturbo. Una pratica considerata peculiare di questi corpi fu la gualdana, operazione bellica di rastrellamento e insieme devastazione sistematica del territorio nemico. Lo sviluppo degli eserciti mercenari metterà in crisi questo sistema classico dell'organizzazione cavalleresca, segnando anche la fine della professione dello scudiero. www.redigio.it e la storia continua.